Buongiorno dalla redazione di Radio Città Aperta, questo è Press Corner, oggi è venerdì mattina, 11 marzo, io sono Massimiliano Montens e salutiamo sempre l'amico Riccardo Mameli che ci precede con il suo caffè espresso. Insomma, il leitmotiv di questi giorni lo conosciamo, bruttissimo, però questa guerra la dobbiamo affrontare anche con la vita che va avanti, quindi creando anche degli approfondimenti laterali a tutto ciò. Intanto vi dicevo ieri, non dobbiamo dimenticarci del Covid, perché come al solito quando c'è qualche notizia, in questo caso più che una notizia, questo è un avvenimento storico, importante, tragico, di cui è impossibile non occuparsi a tutti i livelli, politici ma anche umani, personali, per l'assistenza, per l'accoglienza, per partecipare a una campagna anche di sostegno e quindi lo dobbiamo fare. Però chiaramente poi non ci dimentichiamo che viviamo da 3 anni ormai quasi in una pandemia, in uno stato pandemico importante. In questi giorni, fra le altre cose, sapete che i contatti si stanno, pensavamo che si stessero un po' affievolendo, il numero di positivi scendeva, il numero anche dei morti scendeva. Invece notizia non solo, dicevo ieri che il Lazio è in controtendenza ed è una delle regioni italiane con il maggior numero di contagi, con l'indice di positività all'oltre l'11%, ma abbiamo anche notizie che arrivano dall'Europa. Insomma, per esempio la Germania ha praticamente ieri superato 200 e passa mila contagi, quasi il massimo da quando insomma si registrano in queste ultime settimane, quindi sicuramente una situazione particolarmente da monitorare. Certamente tutto ciò succede alla vigilia di questo 31 marzo, in cui dovrebbe scadere, dico dovrebbe perché poi ovviamente lo decide il governo, lo decide Draghi con il suo entourage, anche se tutto fa pensare che appunto dovrebbero liberarci, insomma dovrebbero finire lo stato di emergenza, e che quindi ci consente comunque di vivere più liberamente e di gestire meglio tutto ciò, perché poi le priorità sono diventate altre. Avete visto la pompa di benzina, la stessa benzina, il carburante e il diesel hanno superato i 2,10, 2,20 euro al litro, quindi insomma io ricordo soltanto che un anno e mezzo fa si pagava il diesel 1,38, 1,40, eravamo arrivati a 1,60, 1,70, tale, insomma, quindi altri 40 centesimi e oltre, soltanto per lo scoppio della guerra in Ucraina. Sappiamo che è chiaro che tutto ciò è naturale da un certo punto di vista, perché il petrolio russo, non, ovviamente prima ancora di decidere di non acquistarlo da parte dell'Occidente, ha creato un'escalation sul mercato e quindi chiaramente tutti coloro i quali magari hanno un petrolio alternativo ce lo stanno facendo pagare di più. Però sapete che poi non è soltanto questo, perché si innesca, e lo sentiamo dalle proteste, lunedì si fermeranno gli autotrasportatori, perché si innescano, come dicevo, un annoso problema sul prezzo dei carburanti, perché ci sono le accise e dentro le accise altissime ci sono anche tanti balzelli che ancora paghiamo per, in questo caso per guerre passate o per situazioni di emergenza veramente vecchie nel tempo, che sono rimaste lì perché poi alla fine non si fa più riferimento a quelle, ma quanto al fatto che lo Stato con queste tasse sui carburanti, come quello anche sui tabacchi, praticamente si paga insomma tutto ciò che serve per vivere, e quindi questo insomma è un'economia che andrebbe un po' stravolta, cambiata, come quella del catasto, no? Che hanno provato a toccare la materia del catasto, che è chiaro che il catasto va riformato. Insomma, tu non puoi avere una casa nei centri storici di Roma, Napoli o Milano, dove magari tu hai la rendita catastale, non so, 100 metri quadri di casa al centro di Roma, a Piazza Navona, magari una rendita di 1.300, 1.400, 1.500 euro, che è ovviamente tradotta in termini anche di costo fiscale, quindi in sostanza la casa sembra non valga niente, no? Non vale quel milione, milione e mezzo di euro che realmente commercialmente invece acquista nelle transazioni appunto immobiliari. Per modificarlo, sto benedetto catasto di cui se ne parla da secoli, chiaramente Draghi e C hanno detto: attenzione, noi non aumenteremo le tasse pur modificando il catasto, e quindi si deve partire dalle rendite, cioè le rendite comunque le rendite catastali, quindi la rimappatura di tutto ciò che ormai è rimasto obsoleto andrebbe fatta e va fatta. E poi dopodiché è chiaro che noi non ci crediamo che non vengano toccate le tasse, o meglio, io penso che bisogna sempre capire qual è il concetto è quello di non tassare la prima casa, come fece per esempio Berlusconi, e quindi dire comunque le rendite le portiamo e le allineiamo al mercato reale, poi dopo da un certo punto di vista la prima casa non verrà mai tassata e torniamo indietro appunto a quel sistema che non consente di non tassarla, però la seconda, la terza, la quarta sì, e poi quindi comunque concepiamo una patrimoniale comunque sui beni, che ovviamente non è, almeno vengono valutati in una certa maniera. Quindi, per quanto mi riguarda, insomma, adesso parliamo di questo, come dicevo, parliamo anche di qualcosa che è corollario, no, a tutto quello che stiamo vivendo, però la vita va avanti. Secondo me bisogna assolutamente rifare una mappatura, quindi un censimento serio per riadeguare tutti i parametri del nostro patrimonio immobiliare. Dopodiché la politica decide se tassare o non tassare la prima casa, la seconda casa o quant'altro. Sicuramente la prima casa, siccome siamo in un paese soprattutto di dipendenti pubblici e privati, è chiaro che questo, il tassare la prima casa, confligge un po' con questo sistema, no, di vita che noi viviamo. Insomma, non è un paese di 60 milioni di imprenditori, e quindi da questo punto di vista pesa di più. Però certamente non si può neanche non rifare il catasto, non rifare la mappatura, non rifare un censimento, non adeguare le rendite, perché poi si ha paura che da tutto ciò, no, si debbano pagare tasse diverse. Questo è un po' il principio, come il principio assurdo, per esempio a Roma, perché è direttamente collegato a questo, che le tasse statali, insomma quella che ormai somma anche le tasse che riguardano lo smaltimento dell'immondizia, vengono pagate appunto per metro quadro. È una follia, ecco perché poi si ha paura del rifacimento e dell'aggiornamento delle rendite. Non si può pagare una tassa per quanto riguarda la grandezza della casa, la tassa per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti la devi pagare su quante persone occupano la casa, e magari, se volendo, anche in funzione del reddito. Se c'è una famiglia, padre e madre, magari quattro figli, sicuramente consumano di più, però magari quindi sicuramente l'importo da pagare dello smaltimento, a prescindere dal reddito, dovrebbe essere superiore di una persona che magari ha una casa di 100 metri quadri, una persona anziana che vive di pensione ed è da sola. Ovviamente, che cosa vuoi che possa consumare? Ma è a Roma soprattutto non è così. Ora, sicuramente so che sto divagando, però torniamo subito nell'alveo invece di quello che stiamo vivendo. Dicevo la guerra va avanti, ma c'è anche chi scrive cose molto sensate su come si poteva evitare la guerra, no? Lo ha scritto Pierluigi Battista su Uscite di Sicurezza, sull'Huffington Post, Fantacronaca 2. Il Cile, ricorda il Cile come Allende, il presidente Allende rese facile, no, l'avanzata di Pinochet, perché contro tutti i consigli di difendersi, di mettersi l'elmetto e di combattere una guerra che avrebbe ovviamente fatto sanguinare il popolo cileno, Allende si arrese con un'onorevole resa, appunto, auspicata dal pacifismo internazionale. Questa è una cosa che si ricorda e che quindi rese onore a questo, al grande uomo che fu Allende, e certamente ci fa ricordare che è vero che da una parte il Cile affrontò poi un periodo di dittatura sotto Pinochet lungo e drammatico, però è pure vero che non pagò quindi un'eventuale scelta dissennata di Allende, no, col sangue del popolo. Per fortuna, si dice nelle poche righe che vi leggo di Luigi Battista, responsabile Salvatore Allende responsabilmente decise a impedire un bagno di sangue, non diede ascolto ai suoi consiglieri estremisti che lo volevano addirittura esibire alla Casa Rosata, armi in mano e sulla testa l'elmetto, mentre difendeva il Cile democratico dalla brutalità golpista di Pinochet. Per fortuna, appunto, Allende decise, no, non se ne parla, diede retta alle invocazioni del movimento pacifista internazionale di non ostinarsi in una battaglia perduta in partenza che avrebbe fatto versare sangue innocente al suo popolo. Perché andare a prendere e ripescare, anche grazie a Battista, un articolo di questo tipo? Perché chiaramente questo ci fa pensare come anche l'Ucraina, anche Zelensky, anche in questo momento l'opinione pubblica internazionale, anche l'Occidente, potrebbe pensare, no, come ipotesi a questo, cioè assolutamente neanche di difendersi dall'attacco screditato di Putin, perché poi la storia dirà che cosa ha creato questo attacco, che cosa ha creato questa invasione e come da un certo punto di vista poi ne usciremo noi e ne usciranno gli ucraini, e soprattutto come ne uscirà Putin. Putin, lo sappiamo, ne uscirà malissimo, e chiaramente forse da un certo punto di vista agevolarlo, no, in questa avanzata, quindi dirgli prego si accomodi, no, non è una provocazione ma è un modo pacifista, che è quello che affrontò Allende, per fargli vedere, insomma, quanto, no, quanto è inutile su esternare armi e potere, perché non è così che si dovrebbero risolvere le questioni. Infatti ci sono delle opinioni, per esempio sul quotidiano online tp.it, dove si scrivono, anche a firma di Maurizio Tarantino: altro che NATO, l'Europa dovrebbe avere il coraggio di chiedere la neutralità militare dell'Ucraina. Non solo la neutralità militare, ma ci sono anche altre considerazioni che fanno pensare appunto di far uscire l'Europa dalla NATO, tutta quanta per creare proprio un cuscinetto di popolo e di continente neutrale sotto il profilo militare, senza scomodare Dostoevsky, scrive Tarantino, nel ricordare quanto la cultura e la memoria siano fondamentali per capire le pulsioni sociali. Emblematico è il caso della presunta cancellazione del ciclo di lezioni sullo scrittore, infatti, di cui abbiamo parlato qualche giorno fa, che avrebbe dovuto tenere Paolo Nori alla Bicocca di Milano. Continua Tarantino, per meglio comprendere le dinamiche all'origine della guerra in Ucraina può tornare utile la lettura di Le avventure di Chichikov, poema imposto dalla censura zarista, più noto a noi occidentali con il titolo Le anime morte di Gogol. In quel romanzo dal sapore burlesco e dissacratore emerge forte la critica alla mediocrità umana e un imbarazzante affresco della Russia del primo Ottocento, un paese medievale dove i contadini erano intesi quale proprietà dell'aristocrazia, venduti come merci anche se morti. Tale era lo scollamento tra impero e popolo da non avere neanche il conto né preoccuparsi di sapere se i propri sudditi fossero vivi o morti. Un secolo dopo il livello della società russa non è cambiato, in questo caso senza voler scomodare Trotsky, le sue memorie letterarie che speriamo che nessuno auspichi di cancellare. Nel libro The Russian Revolution dello storico americano William Henry Chamberlain emerge come ancora ai primi del Novecento la popolazione russa fosse imprigionata in un sistema medievale. In sostanza Tarantino conclude dicendo che la Russia non ha conosciuto gli effetti della rivoluzione francese, non ha mai avuto una borghesia. Il pensiero liberale ha attraversato i tumulti scalpitanti della nascita dei soviet e dell'affermazione del comunismo e si è affacciato nel paese nel momento in cui era già in atto un'altra rivoluzione, quella bolscevica. Il popolo russo, i contadini, gli operai e le forze armate hanno così compiuto un salto diretto dal medioevo al regime stalinista, senza alcun livello intermedio. Quindi da un certo punto di vista, poi l'articolo è molto interessante e continua e ve lo posterò ovviamente sulla pagina di Press Corner stamattina più tardi, è interessante vedere, no, come dal punto di vista culturale insomma si è passati da un sistema zarista a un sistema in qualche maniera semidittatoriale o comunque di una forte aristocrazia. E quindi è chiaro che la Russia non ha mai vissuto, no, anche il respiro di quella che è stata una rivoluzione francese. Sapete che ieri purtroppo i negoziati di Ankara di Antalya, sempre in Turchia, sono falliti o comunque non si sono rivolti, non si sono tradotti né in una resa né in una cessata del fuoco. Ovviamente addirittura il ministro Lavrov russo ha detto alla stampa che nega l'invasione dell'Ucraina, c'è stato un faccia a faccia e nessun esito appunto sulla tregua. Putin continua a lamentare che le sanzioni sono illegittime e che la crisi è la colpa degli Stati Uniti e dell'Unione Europea. Questo è lo stato dei fatti, quindi a ieri, chissà se oggi sarà un'altra giornata. Ovviamente, dicevo, anche l'OMS si è fatto sentire perché sono stati colpiti 24 ospedali, poi alcuni di questi come quello di Mariupol la Russia dice che era una base per degli attacchi diciamo militari, ma ci sono prove della morte però di alcune famiglie e bambini, 1207 corpi per le strade, dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Draghi dice a Putin basta con le bombe, ma insomma chiaramente sappiamo che non penso che sentirà Draghi il primo ministro, insomma il presidente Putin. Anche stamattina voglio accogliere sulla nostra, chiamiamola rassegna stampa, il nostro racconto delle notizie a piede libero, un link, insomma, la nuova Gazzetta russa, dove si parla anche di scienza, si parla di collaborazioni che si interrompono, avete sentito, insomma, i russi erano fra i primi al mondo, insomma, sono stati i primi al mondo ad andare nello spazio e sono comunque sempre fra i primi al mondo nella collaborazione spaziale. E questa si interromperà, ovviamente si è già interrotta di fatto perché non ne vogliono purtroppo gli astronauti russi, e anzi fra i colleghi sarà anche drammatica questa cesura e questa interruzione, però in questo momento non si può fare altrimenti. E fra altre cose sembra, no, che verrà diretto come risorse economiche verso la cosmonautica soltanto il 3% nel futuro, e quindi nella Novaya Gazeta che dice sempre che fa una dichiarazione sul sito che continua a lavorare pur essendo costretta a rimuovere parecchio materiale giornalistico, però appunto questo articolo ci racconta come sicuramente è difficile, sarà difficile per la Russia poter continuare, no, le collaborazioni spaziali. Ovviamente da una parte sarà difficile perché chiaramente sarà impossibile in uno stato di guerra, ma insomma lo era già difficile dal punto di vista economico oppure delle decisioni politiche. Infatti si racconta che il 9 marzo il capo di Roscosmos Dmitry Rogozin ha vietato ai suoi dipendenti di viaggiare all'estero e ha annullato, pensate, le ferie, e in questo modo ha limitato anche i diritti come se fossero del personale e militare. Ha dimostrato al suo posto una divisa a tutto tondo che l'economia russa prende frettolosamente dopo l'inizio di un'operazione speciale in Ucraina. E Novaya Gazeta ha parlato con Ivan Mosevyev, direttore scientifico dello Space Policy Institute, delle prospettive della cosmonautica russa e delle sue condizioni. Ivan: negli ultimi giorni sono verificati eventi importanti nella nostra industria spaziale, sono state introdotte sanzioni che coprono quasi tutte le attività spaziali della Russia. Risposta: Roscomov ha interrotto il lancio di vettori Soyuz dal cosmodromo di Kourou in Sud America e rifiutato di lanciare i satelliti della società OneWeb in competizione con Musk da Baikonur, e ha congelato la fornitura di motori a razzo agli Stati Uniti. Inoltre abbiamo abbandonato gli esperimenti congiunti nello spazio con la Germania. Qual è il futuro della nostra industria spaziale? Gli viene chiesto al direttore scientifico, appunto ripeto, Ivan Moisi dello Space Policy Institute. E in pratica questo è il completo isolamento della Russia nella cooperazione scientifica internazionale nello spazio. La Russia si è rivelata un'enclave isolata dagli altri paesi. Saremo in questo bozzolo anche se c'è poca collaborazione con la Cina, ma oggi è l'unica possibilità è uno scambio di informazioni con loro. Quindi questo è uno degli effetti immediati, no, dell'embargo, delle sanzioni dirette alla Cina e dirette alla Russia, e ovviamente sono legate al settore delle scoperte scientifiche, dello sviluppo anche industriale congiunto. È ovvio che tutto ciò in questo momento ha senso, altrimenti non si possono fare altre cose. Poi un altro provvedimento che riguarda il nostro egoismo, ovviamente non riguarda tutti, insomma, ma c'è chi in questo momento, dove si reclamano situazioni anche di volontariato, di aiuto, si fa notare, insomma, che ci sono persone che chiaramente, questo lo sapevamo, basta pensare appunto al magnate russo Abramov, che è proprietario appunto del Chelsea, col quale sono stati congelati anche i conti correnti, è stato congelato anche tutte le possibilità di vendita del club, insomma. E c'è un articolo su tpi.it che dice: egoisti con Rolex e la generazione che ha tradito. È accaduto con la sanità, da tutti beneficiata durante la pandemia e poi tradita perché l'emergenza era ormai passata. Accade oggi anche con l'urgenza della transizione energetica ed ecologica, professata a colpi di greenwashing dalle grandi multinazionali e poi in realtà affossata dagli stessi colossi del gas. Eppure il Covid avrebbe dovuto segnarci la necessità di prevenire anziché continuare ad agire sull'orlo del collasso in piena emergenza, rinviando i problemi di oggi alle generazioni di domani. Se ci pensate, il punto di ogni mancata transizione verso un mondo migliore è proprio questo. Negli ultimi 50 anni, che si trattasse di ambiente, di sanità o di energia, i governanti odierni hanno sempre abdicato a quelli futuri. E perché lo hanno fatto? Perché privi delle risorse e dei mezzi per affrontare questi processi epocali. Ma che c'è una sola spiegazione: egoismo, vero virus della seconda metà del Novecento. Chiudo così, quindi, in un momento in cui addirittura adesso purtroppo saremo costretti a tornare, o meno già ci stiamo tornando, al carbone, perché non sappiamo le risorse energetiche come poterle gestire. Forse qualcuno dice: apriamo le riserve energetiche che tutti i paesi hanno, Italia compresa, per superare questo momento e vedere almeno se, passata l'estate, in autunno la situazione si calmi. Massiano Montes vi saluta, vi auguro buon ascolto del tutto il palinsesto della Città Aperta, a iniziare dopo un po' di musica a mezzogiorno con I Valori in Corso di Ludovica Valori, e ovviamente poi c'è il weekend, il fine settimana, in cui speriamo quantomeno che tutto il mondo assista a un accordo che però ci sembra al di là da venire. Buona giornata a tutti da Massiano Monte. Se ricordate sempre, Resistenza Culturale Attiva è l'hashtag di Radio Città Aperta. Questa trasmissione va in onda anche a cura della redazione giornalistica di Radio Città Aperta e anche in partnership con Gemini Network, il portale delle radio indipendenti. Buona giornata davvero a tutti da Massiano Montez.